Terzo anello ad alta voce, Moby Dick di Herman Melville. Introduzione di Michele Mari.
Buongiorno e buon ascolto da parte di Michele Mari. Tutti sanno che i due maggiori scrittori americani primo ottocenteschi sono Edgar Allan Poe ed Herman Melville, e che i loro romanzi più importanti sono rispettivamente il Gordon Pym e Moby Dick. Non tutti sanno però che questi romanzi, per uno strano caso del destino, sono nati dalla stessa occasione. Partito nel 1829 alla volta dell'Antartide per dimostrare una teoria secondo cui la Terra era cava e vi si poteva penetrare appunto dal Polo Sud, un avventuriero chiamato Jeremiah Reynolds tornò indietro a mani vuote, spacciando storie inverosimili pur di rientrare nelle spese del viaggio. Una di queste storie riguardava l'abisso bianco con cui si conclude il Gordon Pym. Un'altra, una straordinaria balena bianca avvistata al largo delle coste del Cile e chiamata dai marinai Moby Dick, dal nome del più vicino promontorio. Colpito da questo racconto, Melville, che a differenza di Salgari era un vero uomo di mare e che conosceva benissimo il porto di Nantucket, epicentro di una vera e propria epopea baleniera, decise di scrivere Moby Dick, gettandosi nell'impresa con un furore e un'ossessione che sono gli stessi del capitano Ahab. Abbiamo sue testimonianze relative alla febbre, all'euforia, ma anche allo sgomento quasi fisico con cui egli si sentì invasato da un'ispirazione più grande di lui. «Barcollo sotto le più pesanti parole del dizionario», scrisse, e poi «si sente sovente di scrittori che si innalzano e crescono con l'argomento. Che cosa accadrà di me allora, scrivendo di questo Leviatano? Inconsciamente la mia grafia si espande in maiuscole capitali». Quando il romanzo fu pubblicato, nel 1851, Melville aveva appena 32 anni, ma per sua testimonianza il suo spirito era molto più vecchio e provato. La temperatura sentimentale e stilistica di Moby Dick, la sua grandiosa visionarietà, sono quelle della Bibbia. Dalla scelta dei nomi propri, Ismael, Ahab, alla descrizione della balena come il Leviatano, come il pesce di Giona, Melville non nascose, ed anzi esplicitò, questo riferimento che avrebbe potuto intimidire o schiacciare qualsiasi altro scrittore. Il tema della lotta non tanto fra bene e male, quanto fra due potenze contrapposte, il motivo della vendetta e dell'accanimento, il gigantismo delle rappresentazioni, la retorica iperbolica, il tono sublime apocalittico, il misticismo, la morbosità, tutto conferisce al romanzo la qualità, più che di un poema epico, di una predicazione sacra. E però, per istinto di scrittore, Melville trovò il modo di tenere a freno un'immaginazione così arroventata, e lo fece attraverso una miriade di interventi per così dire paratestuali e metanarrativi se non antinarrativi. Alcuni recitativi teatrali di tono shakespeariano, con tanto di didascalie teatrali, ma soprattutto le digressioni scientifiche sui cetacei e le citazioni di documenti. Di solito si cita come inizio del romanzo la perentoria affermazione «Chiamatemi Ismaele, call me Ismael». Ma prima di queste parole Melville introdusse postille etimologiche ed estratti di relazioni scientifiche quasi per zavorrare in partenza l'eccitazione romanzesca, con un furore conoscitivo che è il riflesso laico, le espressioni sono di Cesare Pavese, del pathos mistico di Moby Dick. Così da una parte abbiamo la varietà, la discontinuità, la contaminazione dei generi letterari che fanno di Moby Dick il titolo più impuro nella storia del romanzo. Dall'altra parte abbiamo l'unità e la continuità, garantite dall'ossessione del capitano Ahab, che con la sua mutilazione e la sua protesi in osso di capodoglio porta in sé lo stigma del nemico, così come lo interiorizza con i suoi deliri e i suoi farneticamenti. Come Conrad in Cuore di Tenebra, come Stevenson nel Master di Ballantrae e nella storia del dottor Jekyll e di Mr. Hyde, anche Melville sapeva che non c'è conflitto che non ci renda uguali al nemico, non c'è abisso in cui si possa guardare impunemente.
Diciamo che mi chiamo Ismaele. Qualche anno fa, quanti di preciso non importa, trovandomi con poco o niente in tasca e nulla di particolare che mi trattenesse a terra, decisi di imbarcarmi per gettare lo sguardo sulla parte acquea del globo. È il mio modo di scacciare la malinconia e regolare la circolazione. Ogni volta che sento le labbra contrarmisi in una piega amara, ogni volta che sulla mia anima scende un umido piovigginoso novembre, ogni volta che mi scopro a fermarmi senza volere davanti ai depositi di bare e accodarmi a ogni funerale che incontro e soprattutto quando l'agitazione prende il sopravvento tanto da richiedere i più saldi principi morali per non scendere subito in strada e strappare il cappello di testa ai passanti, beh, allora capisco che è arrivato il momento di mettermi in mare, prima che posso. È il mio surrogato del colpo di pistola. Con elegante arabesco filosofico, Catone si getta sulla spada. Io zitto zitto mi imbarco. Non c'è niente di cui sorprendersi. Se solo facesse mente locale, prima o poi quasi ogni uomo, ciascuno a suo modo, nutrirebbe verso l'oceano i miei stessi sentimenti. Ecco dunque la città insulare degli indiani Manatti, cinta dalle banchine come le isole dell'oceano indiano, dalle loro scogliere di corallo. Il commercio l'abbraccia con la sua risacca. A destra e a sinistra ogni strada ti porta all'acqua. All'estremità meridionale ecco il parco della Batteri, dall'elegante molo lambito dalle onde e rinfrescato da brezze che solo poche ore prima spiravano in alto mare. Notate la folla di quanti se ne stanno qui a guardare l'acqua. Girate la città in un sognante pomeriggio domenicale. Passeggiate da Corliss Hook a Kentis Sleep e di qui dirigetevi a nord passando per Whitehall. Che cosa vedete? Appostati come silenziose sentinelle per tutta la città, migliaia e migliaia di mortali persi a fantasticare sull'oceano. Chi appoggiato a un palo, chi seduto all'estremità di un molo, chi con lo sguardo puntato oltre i parapetti di un bastimento appena giunto dalla Cina, chi in alto, in mezzo al sartiame, come sforzandosi di guadagnare una migliore prospettiva sull'oceano. Ma è tutta gente di terra che nei giorni feriali vive in una prigione di assi e intonaco, legata al bancone, inchiodata alla sedia, aggrappata alla scrivania. Come mai, allora, sono forse scomparse le verdi campagne? Che ci fa qui tutta questa gente? Ma guardate, eccone altri che in massa si dirigono a lunghi passi verso l'acqua, quasi volessero gettarvisi a capofitto. Strano, niente li soddisfa tranne l'estremo limite della terraferma. Non si contentano di oziare all'ombroso riparo dei magazzini. No, devono avvicinarsi all'acqua fino a rischiare di cadervi dentro. E qui restano, formando una coda lunga miglia, che dico, leghe. Tutti gli abitanti dell'entroterra sbucano da vicoli e viuzze, strade e ampi viali da nord, sud, est e ovest. Eppure qui si incontrano tutti quanti. Secondo voi è possibile che ad attirarli sia la forza magnetica degli aghi da bussola di tutte quelle navi? Andate a fare un'escursione sulla prateria nel mese di giugno, quando per decine e decine di miglia si avanza come a guado in una distesa di gigli screziati che arrivano al ginocchio. Qual è l'unico incanto mancante? L'acqua. Non si vede un goccio d'acqua. Se le cascate del Niagara non fossero che una cateratta di sabbia, fareste migliaia di miglia per vederle? Perché quasi ogni ragazzo di anima e costituzione sane e vigorose prima o poi si mette in testa di andare per mare? Perché in occasione del vostro primo viaggio come passeggeri voi stessi avete avvertito un analogo misterioso fremito non appena vi fu comunicato che voi e la nave avevate ormai perso di vista la terraferma? Perché gli antichi persiani veneravano il mare, perché i greci gli avevano assegnato un dio a parte, facendone il fratello dello stesso Zeus. Sicuramente tutto ciò non è senza significato, e ancor più profondo è il significato della storia di Narciso, che non potendo afferrare la stuzzicante leggiadra immagine che scorgeva nella fonte, vi si gettò e morì annegato. Quella stessa immagine noi la vediamo in tutti i fiumi e i mari. È l'immagine dell'inafferrabile fantasma della vita, ed è la chiave di tutto. Ora, quando affermo che ho l'abitudine di mettermi in mare ogni volta che cominciano a venirmi gli abbassamenti di vista e un senso di oppressione ai polmoni, non vorrei se ne deducesse che mi imbarco come passeggero. Per farlo, infatti, bisogna per forza possedere una borsa, e una borsa senza niente dentro è soltanto uno straccio. In più, il passeggero va soggetto al mal di mare, diventa irritabile, non dorme la notte, insomma in generale non si diverte granché. No, no, come passeggero mai. E nemmeno, anche se ormai ho una certa esperienza, vorrei imbarcarmi come comodoro, capitano o cuoco. Lascio volentieri la gloria e il prestigio di simili incarichi a coloro che li gradiscono. Per quanto mi riguarda, detesto ogni pena, prova e patimento onorevole e rispettabile di qualsiasi genere sia. Quando vado per mare, lo faccio da marinaio semplice, proprio davanti all'albero maestro, laggiù in fondo al castello di Prua, o lassù, di vedetta al colombiere. È vero, mi fanno sgobbare parecchio e saltare da un pennone all'altro come una cavalletta in un campo di maggio. Sulle prime, tutto questo è abbastanza sgradevole. E soprattutto, ti urta, se subito prima di intingere la mano nella marmitta del catrame, hai imperversato come maestro in una scuoletta di campagna, infondendo anche nei ragazzi più grandi un sacrosanto timore. Da maestro a marinaio è un bel salto, ve lo posso garantire, e per sopportarlo col sorriso sulle labbra si richiedono robuste dosi di Seneca e stoicismo. Ma col tempo ci si abitua a tutto. Un altro motivo per cui vado sempre per mare come marinaio è che si sentono in dovere di pagarmi per il disturbo, mentre i passeggeri, per quanto mi risulta, non danno neanche un centesimo. Anzi, è il passeggero a dover pagare. E tra il pagare e l'esser pagati corre una differenza abissale. L'atto del pagamento è forse la più insopportabile delle afflizioni che i due ladri del giardino abbiano richiamato sulle nostre teste. Ma essere pagati, cosa può esservi di più bello? La sorridente premura con cui l'uomo riceve il denaro è davvero qualcosa di meraviglioso, considerando la nostra incrollabile convinzione che il denaro sia la radice di tutti i mali terreni e che per nessun motivo un ricco possa accedere al paradiso. Poveri noi, con quanta gioia ci consegniamo alla perdizione. Un ultimo motivo per cui mi metto sempre in mare come marinaio è il sano esercizio e l'aria pura del ponte di Prua, poiché infatti a questo mondo i venti di Prua sono molto più frequenti dei venti di Poppa. Ne segue che per la maggior parte del tempo il commodoro sul ponte di Poppa riceve un'atmosfera di seconda mano dai marinai piazzati sul ponte di Prua. Lui crede di essere il primo a respirarla, ma si sbaglia. Non diversamente, il popolino guida i propri capi in molte altre situazioni, anche se costoro non ne hanno il minimo sospetto. Ma per quale motivo, adesso, mi fossi messo in mente di imbarcarmi su una baleniera? A questa domanda potrebbe rispondere meglio di chiunque altro l'invisibile poliziotto delle parche, che mi sorveglia giorno e notte, mi pedina in segreto e misteriosamente guida il mio comportamento. E senza dubbio la mia partecipazione a quella crociera di caccia alla balena faceva parte del grandioso programma della provvidenza, già tracciato da tempo immemorabile. Ficcate dunque un paio di camicie nella mia vecchia sacca da viaggio, me la misi sotto braccio e mi incamminai per Capo Horn e il Pacifico. Lasciata la bella città degli antichi manatti, a tempo debito arrivai a New Bedford. Era una domenica sera di dicembre. Grande fu il mio disappunto nell'apprendere che il piccolo postale per Nantucket era già salpato e non c'erano altri mezzi per raggiungere l'isola fino a lunedì seguente. Ora, ritrovandomi a dover trascorrere a New Bedford una notte, un giorno e un'altra notte prima di potermi imbarcare per la mia destinazione, cominciai a preoccuparmi di dover mangiare e dormire in quel frattempo. Era una notte abbastanza incerta, anzi decisamente cupa e minacciosa. Faceva un freddo cane e c'era poco da stare allegri. In città non conoscevo nessuno. Con ansiosi rampini mi ero dragato le tasche, ripescandone solo qualche moneta. Allora, Ismaele, ovunque tu pensi di andare, mi dissi, ritto con il sacco in spalla in mezzo a una squallida viuzza, confrontando la caligine del nord con la tenebra del sud, ovunque nella tua saggezza tu decida di prendere alloggio per la notte, mio caro Ismaele, vedi bene di informarti sul prezzo senza far troppo lo schizzinoso. Con passo esitante mi incamminai per quelle strade. Oltrepassai l'insegna delle fiocine incrociate, ma il locale mi parve un po' troppo allegro e spendereccio. Più avanti, dalle finestre rosseggianti della locanda al Pesce Spada, vidi scaturire raggi così roventi che sembravano squagliare lo strato di neve battuta e ghiaccio davanti all'edificio. All'infuori di quel breve tratto, infatti, il gelo rappreso formava dappertutto una crosta spessa 10 pollici, dura come l'asfalto. Quando urtavo col piede contro certe escrescenze granitiche, la cosa era per me alquanto seccante, considerando che a causa del duro spietato servizio cui le avevo sottoposte, le suole delle mie scarpe erano ridotte in condizioni francamente pietose. Troppa allegria qui si spende, pensai di nuovo, fermandomi un istante a guardare il bagliore che si diffondeva sulla strada e ad ascoltare il tintinnio di bicchieri provenienti dall'interno. «Muoviti, Ismaele», mi dissi alla fine. «Non senti? Togliti da questa soglia, le tue scarpe rattrappite ostruiscono il passaggio». Tirai dunque dritto. Per istinto seguivo adesso le vie che conducevano all'acqua. Laggiù, infatti, ero sicuro di trovare le locande più economiche, quantunque non certo le più allegre. Che strade squallide! A destra e a sinistra non case, ma masse oscure. Qua e là un lumicino, come una candela vagolante in un sepolcro. A quell'ora di notte dell'ultimo giorno della settimana, quella parte della città sembrava quasi deserta. Percorso un altro tratto di strada, finalmente giunsi a una specie di lampione dalla luce fioca, appeso fuori da un edificio non lontano dalle banchine. Udii un malinconico cigolio. Alzando gli occhi, vidi dondolare sulla porta un'insegna con su dipinta una figura bianca che poteva rappresentare un alto getto verticale di spuma nebbiosa, e sotto recava queste parole: «Allo sfiatatoio, Peter Coffin».
Piero Baldini ha letto Moby Dick di Herman Melville. Riduzione e regia di Adelchi Battista. Coordinamento di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it.